Non è bello vivere di rimpianti. Quindi non siamo qui per questo. Non siamo qui per cercare di riportare la memoria a un passato lontano, un'epoca d'oro, la quale, onestamente, non è esistita mai. Siamo semplicemente qui per cercare di non dimenticare. Non dimenticare quelle realtà che, seppur piccole, sono state in grado di essere significative per diverse persone. Chiaramente stiamo parlando di gruppi musicali, siamo qui per questo. Quanti sono quei gruppi musicali che sono stati onestamente, sinceramente significativi per qualcuno, ma che sono andati veramente poco lontano rispetto alle loro sale prove? Sono stati tantissimi. Bene, oggi vorremmo scovare delle piccole perle nella piatta pianura padana. Con quale gruppo? I Like a Shadow. Lo so, molti di voi si chiederanno, ma chi cacchio sono questi? I Like a Shadow io non li ho mai sentiti nominare. A mio parere rimane il gruppo più rimpianto della storia. I Like a Shadow sono l'unico gruppo che avrebbe indiscutibilmente meritato un maggiore pubblico e relativo apprezzamento nell'intero vivaio della musica indipendente carpigiana tra il finire degli anni 90 e i primi del 2000. Immagino la seconda smorfia di chi ascolta in riferimento alla locazione geografica. Non bisogna immaginare Carpi come una città musicalmente morta, anzi, Carpi, a partire dagli anni 60-70 fino ad arrivare al primo decennio del 2000, viveva un entusiasmo musicale difficilmente ripetibile. Concentrandoci sulla fascia temporale più recente, si deve sottolineare come alcuni circoli indipendenti come il Kalinka, l'Echidna o il Chiostro siano stati in grado di ospitare band che a distanza di anni hanno saputo dire la loro nel panorama indipendente italiano e non solo. I Linea 77, che nel 1998 vennero a suonare gratis al Chiostro. Ah, il Chiostro, quanti ricordi. I Verdena, alla Festa dell'Unità, ancora prima dell'uscita ufficiale dell'album Valvonauta, che per riempire 1:30 di live hanno iniziato a fare cover di gruppi metal. I Golai Cherry, sempre nel 1998, sempre alla Festa dell'Unità, sempre di Carpi. Insomma, sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori, in quei tempi, a Carpi, c'era di che divertirsi. Ed è in questo momento, è respirando quest'aria, che nascono alcuni gruppi molto interessanti per quanto riguarda la realtà cittadina, ma non solo. D'altro canto, anche Roberto Baggio non è nato né a Milano né a Roma, ma a Caldogno. I geni nascono dove capita. Utilizzando il termine geni in riferimento ai Like a Shadow, mi rendo conto, potrei essere contraddetto. Ci sta, non mi oppongo, però permettetemi di motivare. I Like a Shadow nascono in tre: Daniele, Stefano e Carlo, rispettivamente chitarra, voce, basso e batteria. Formazione standard, quindi, per una band rock. Vado a memoria, correva forse l'anno 1998 o 1999 e i Like, a Carpi venivano chiamati così, iniziano a muovere i primi passi nella sala prove. Sono ragazzini di poco più di 15-16 anni. I loro pezzi, allo stato embrionale, sono gioielli che nel corso degli anni impareranno a sgrezzare e a renderli brillanti. Due cose già da allora impressionano chi li ascolta, e io ovviamente ero uno di quelli. Per primo, le cover non sono ammesse nel loro repertorio. E seconda cosa, la ricerca sonora dei vari strumenti. Non so chi di voi abbia mai suonato in una band da adolescente, ma vi assicuro che iniziare a suonare insieme a 15 anni e non fare cover è davvero difficile. Pensare di non iniziare da una base scritta da altri è molto complicato. Tempi, ritmi, accordi, passaggi, ponti e riff si imparano solitamente se ci si può confrontare con una base già preesistente. Togliere questa base è molto rischioso, e non è da tutti iniziare con questo modus operandi. Inoltre, molto spesso iniziare a suonare vuol dire non avere pretese timbriche di alcun tipo. Il suono che esce dall'amplificatore è perfetto così com'è. Se ci butti dentro un distorto, poi la regola fondamentale è sua canella e ciò che si ascolta va benissimo. Delay, riverberi, echi e quant'altro non sono contemplati. Eppure per loro non era così. La stessa strumentazione la dice lunga. Mentre tutti noi sbavavamo di fronte alle Stratocaster, ai bassi 5 o addirittura 6 corde Ibanez o Yamaha e alle batterie con il doppio pedale della Mapex, Dani, Ste e Carlo si lanciano su quelli che verranno universalmente riconosciuti come i fondamentali per le sonorità ricercate, vale a dire una Gibson Diavoletto, un Fender Precision Bass e una Pearl. Già da quello avremmo dovuto capire molte cose, ma a quell'età, si sa, non ci si fa caso. Le prove continuano, la ricerca pure, e con loro iniziano le prime date. Più suonano, più affinano la ricerca, più accresce la sintonia tra loro. Questo sicuramente è un altro dato importante. Le band si formano solitamente cercando i migliori, eppure non sempre funziona così. Pensiamo all'esempio calcistico. Squadre piene di fenomeni pagati miliardi ma non in grado di ragionare ad un insieme rischiano di non vincere nulla. Invece, a volte, la condivisione di intenti e la voglia di creare un insieme comune riesce a fare risaltare i punti di forza di tutti e ad ammutolire quelli deboli. Questo era il loro caso. Per darvi alcune cifre simboliche, questi ragazzi nel 2001, cioè a 17 anni, mentre tutti noi stavamo cercando ancora di capire cosa avremmo voluto suonare, si divertivano a registrare incisioni multiple di violini e viole suonate da Lelo, un'amica con un bagaglio culturale vastissimo, per il brano In the Name of Your Love, contenuto nel primo EP autoprodotto Quiet Sight nel 2002. Il tempo passa, la formazione cambia, o meglio, cresce. Entra a far parte del gruppo un secondo chitarrista, il Metz, grandissimo Metz. L'arrivo di un nuovo componente non fa altro che rendere il loro impatto sonoro ancora più pungente e potente. Ascoltate i loro brani, sognateli, viveteli. Se parlate con loro vi diranno che non sanno quale fosse il loro genere, forse perché, come a chiunque direi, non piace essere etichettati, ma allo stesso tempo perché effettivamente non suonano un preciso genere musicale. Le influenze sono innegabilmente lampanti, ma allo stesso tempo il loro singolarissimo apporto li rende davvero unici. Linee melodiche indiscutibilmente post-rock, accompagnate però spesso da una struttura vocale ben definita. Tappeti di bassi profondissimi e batterie sempre composte ma mai banali, chitarre che sembrano rincorrersi e scambiarsi fusioni a più voci. Due sono i loro album ufficiali, Lie Down del 2003 e il capolavoro Mu del 2007. Accanto a questi non si può non citare la colonna sonora del film muto Nosferatu di Murnau, registrata nel 2003. Ascoltate i loro brani, e non solo questi 11, ma anche tutti gli altri. La discografia del mio iTunes conta 14 album e 40 brani, e in mezzo c'è di tutto. Ma per quanto questo tutto possa essere stato registrato in sale di registrazioni casalinghe, per quanto possa essere anche solo l'intro di una chitarra in lontananza, per quanto possa essere una piccola parte di qualcosa che non è mai diventato, tutto e dico tutto vale la pena di essere ascoltato. Ascoltate gli 11 minuti di sproloquio di Arkham e incollatelo virtualmente in coda a Ten Rapid dei Mogwai. E ditemi se non ha lo stesso diritto di essere ascoltato, vissuto, apprezzato. Ascoltate a Reykjavik e spesso Natale, e ditemi se non ha la stessa dignità musicale di un qualsiasi brano dei Radiohead contenuto in OK Computer. Gli anni passano, la formazione cambia ancora. Arrivano Yah e il Paso, rispettivamente percussioni Glockenspiel e tromba, pianoforte, sinte. Da quel momento in poi i Like passano diversi periodi. Il periodo con la doppia batteria, Dio mio ragazzi, quel Phoenix vs Storm per la prima volta live all'Echidna, ho la pelle d'oca, ho davvero la pelle d'oca. Avete mai sentito suonare due batterie con due linee differenti in contemporanea? Che pacca, che pacca. Stelascia, nel 2006, al suo posto nessuno. Impensabile trovare qualcuno con le stesse affinità e la stessa comunione di intenti. Ero in macchina con Ste nella sua Opel Astra Station Wagon 1600 GPL quando abbiamo ascoltato per la prima volta Mu, e lo posso assicurare, primo maggio 2000 è stato realmente recepito come un grande regalo per tutto ciò che è stato Ste per questo gruppo. Un altro capitolo si apre, quello con la doppia voce, a volte di Marco, altre volte di Valentina, ma piano piano, inesorabilmente, il gioco si rompe. L'ultimo live, con me presente, è del 2010, a Modena, quando Mu fu scelto da una scuola di danza come colonna sonora per una rappresentazione. E poi, il silenzio, più nulla. Perché dopo 10 anni parlare di questa band? Perché manca. Perché vorrei che li chiamaste. Chiamate Dani, chiamate Ste, chiamate Carlo, il Metz, Yah, il Paso e tutti coloro che in 15 anni hanno suonato, collaborato, ascoltato e amato questo gruppo, e chiedete a loro il perché. L'altro giorno li stavo ascoltando sull'iPod. Ebbene sì, ho ancora un iPod e ne sono fottutamente innamorato. Mentre andavo da un amico, ero sotto casa sua, lui è sceso, mi ha visto con le cuffie e mi ha chiesto: cosa ascolti? I Like, rispondo io. Grandi rimpianti. Grandi rimpianti. Ecco quanto ci mancano. E sono orgoglioso di poter dire oggi che suonare con Yah e Ste non ha prezzo. Per tutto il resto c'è Mastercard.
Ero specializzando. Avevo iniziato da poco ad essere autonomo nella gestione delle persone che vivono con infezione da HIV. Mi occupavo anche della restituzione dei test di screening. Un giorno d'inverno del 2011 entra in ambulatorio una ragazzina nigeriana di 18 anni, Rose. Non parlava italiano. Iniziò a parlarle in inglese, mi risponde a monosillabi. Le spiego che il test HIV è risultato positivo e che il giorno dopo deve tornare per i primi esami per un ulteriore test di conferma, e che dopo 4 giorni ci saremmo visti in ambulatorio per iniziare la terapia. Con sguardo piuttosto assente, prende il mio referto con la data dell'appuntamento ed esce. L'accompagno alla porta, vedo che va via con un uomo italiano sulla 60. La rivedo in ambulatorio successivamente, non ha una tessera sanitaria. Le faccio attivare un STP, così posso darle i farmaci. Le volte che ci vediamo parla pochissimo. Io cerco di essere il più accomodante possibile, ma niente. Ok, sarà timida. Forse deve solo metabolizzare le cose. E ogni volta è accompagnata da questo uomo che mi saluta sempre con un sorriso a 48 denti. Arrivederci e grazie per tutto. Dopo circa un anno che va avanti così, dopo averle fatto rinnovare l'STP, inizia a sorridere e a parlare un po' di più. Dice anche qualcosa in italiano, ha iniziato un corso di lingua per stranieri. Un giorno di primavera del 2013 si presenta al solito appuntamento. Stavolta è triste. Per la prima volta è lei a parlare. I need your head, dottor. E mi allunga una busta di carta, piena di carte. Che succede, Rose? Mi vogliono mandare via. Come mai? Dicono che devo tornare in Nigeria. Mi porge tutto l'incartamento e mi metto a leggere. È la sua deposizione per la richiesta di protezione internazionale. La leggo in silenzio. Rose viveva in un villaggio del nord della Nigeria, una comunità cristiana vicino a una città di cui ora non ricordo il nome. Una notte il villaggio viene attaccato dai jihadisti. Rose ha 14 anni. Uccidono tutta la sua famiglia, compreso il fratello di 5 anni. Lei si salva, fingendosi morta sotto il cadavere di sua nonna. Rimane per un paio di giorni nascosta, poi inizia a vagare per i villaggi vicini. Viene raccolta da un gruppo di uomini che le offrono di trasferirsi in Europa per salvarsi. Inizia il calvario verso l'Europa. Passa per il Chad, per il Niger, poi in Libia. Per 2 anni viene ripetutamente stuprata, seviziata e preparata a fare la prostituta. È in questo periodo che probabilmente incontra anche HIV. Rimane circa 6 mesi in un lager libico dove continuano le violenze fisiche e psicologiche, ma qui la deposizione diventa confusa, non ricorda bene. Rilasciata, viene di nuovo raccolta dai trafficanti di esseri umani e viene imbarcata per arrivare in Italia. Destinazione Lampedusa. Non passa per i soliti canali che oggi conosciamo, rimane sempre nelle mani dei trafficanti. Smetto di leggere e asciugo gli occhi, cercando di farlo senza farmi notare da Rose. Inizia la prostituzione, prima in Puglia, poi risale lo Stivale, Abruzzo, Marche e infine la via Emilia, tra Castelfranco e Modena. Qui viene avvicinata da un italiano che la compra dai suoi aguzzini. Non ho mai scoperto la cifra. Lui la veste, la porta a fare le visite mediche, la iscrive al corso di italiano, la aiuta a preparare la domanda di protezione internazionale, sempre con il sorriso. Ma la domanda è respinta. La deposizione di Rose non è considerata attendibile in quanto non sa nominare in modo corretto le vie della città in cui aveva vissuto. Le avevano mostrato alcune strade tramite Google Maps e lei non sapeva i nomi delle vie. Inoltre si scopre che Rose ha una lontana zia, che abita in una città del sud della Nigeria, quindi in una zona tranquilla dove non c'è Boko Haram. Le dicono che può tornare dalla zia, che lei non ha mai visto, perché abitavano a circa 1000 chilometri di distanza. Avete presente quanto è grossa la Nigeria? Doctor, please help me. I need a paper. I want to stay here. Scrivo una relazione sul suo stato di salute e mi metto in contatto con un avvocato che per pochi soldi la aiuta a presentare la domanda per un permesso per motivi umanitari. Glielo concedono, finalmente. Lei cerca un lavoro. Parla sempre meglio l'italiano. Trova un lavoro come cameriera a Parma. Il permesso di soggiorno diventa definitivo. Trova un fidanzato e così, a metà 2015, si trasferisce. Le preparo un'altra relazione per gli infettivologi di Parma e la saluto. Non la rivedrò mai più. Negli anni ho conosciuto diversi ragazzi, uomini, donne, con storie simili, in alcuni casi davvero inenarrabili. Diverse storie erano credibili, altre palesemente inventate. Ma non dimenticherò Rose, i suoi occhi, il suo sguardo vuoto della prima visita e il suo sorriso nell'ultimo saluto.